Con noi in diretta Lorenzo Buzzoni, autore dell'articolo Cripto e Training, calcio e tifosi nella rete di sport finanziari non autorizzati, apparso su Altra Economia dello scorso mese. Pronto Lorenzo, ci senti?
Sì, vi sento perfettamente. Ciao, grazie a tutti e grazie per l'invito a Radio Blackout.
Benissimo, benvenuto su queste libere frequenze. Allora, un articolo, diciamo questo, abbastanza spinoso, perché appunto tocca tutto quel che non si vede della magia del calcio, ovvero le sponsorizzazioni, o meglio, si vedono alla grande sulle maglie, sugli sponsor, così, però agiscono solo come agenti ombra, eppure hanno un mercato di circa 600 milioni di euro e riguardano praticamente tutte le maggiori squadre di calcio europee. E nonostante ciò, gran parte di queste società di training e di criptovalute sono considerate a rischio, fraudolente o addirittura illegali. Allora io ti chiederei, inizierei col chiederti, com'è possibile questo connubio tra appunto società di fatto non intellegibili sul mercato e invece squadre di calcio che sono sulla bocca e sotto gli occhi di tutti?
Sì, grazie Kevin. Allora, dobbiamo dire che diciamo negli ultimi anni abbiamo visto che le società del trading online e anche delle criptovalute hanno investito molto denaro nelle sponsorizzazioni calcistiche, perché chiaramente il calcio, essendo lo sport più seguito al mondo, è quello diciamo che permette di avere più visibilità a questi brand, che in quanto tali dunque raggiungono diciamo le casse di milioni di persone. E noi abbiamo fatto un'analisi diciamo sui principali campionati europei, quindi la Serie A, la Bundesliga, la Premier League, la Liga 1 e la Liga in Spagna, e abbiamo cercato di vedere per l'anno corrente 2025-26 quante di queste sponsorizzazioni, quante squadre diciamo avevano questo tipo di sponsorizzazioni, partnership. E abbiamo visto che oltre un terzo di queste squadre hanno appunto queste partnership con queste società di trading e anche di criptovalute. E diciamo, abbiamo diciamo, cercato di guardare oltre e di capire se queste società avevano, come dire, erano regolamentate, erano appunto in regola con le varie legislazioni nazionali, e abbiamo visto diciamo, che di oltre 50 partnership, almeno una decina nei vari campionati erano società che non avevano le licenze per operare in quel determinato mercato. Quindi in poche parole si rivolgono ai vari tifosi dei vari paesi europei, senza però avere la licenza locale e dunque l'autorizzazione per poter, come dire, rivolgersi appunto a questi tifosi. E questo che cosa comporta? Comporta che queste società sono, come dire, non autorizzate, in una certa maniera si può dire che sono illegali, e di conseguenza diciamo il fatto che una persona, un consumatore, un tifoso possa diciamo investire tramite queste piattaforme fa sì che se le cose debbano andare male, nel senso che la società debba finire in bancarotta oppure essere, come dire, vittime di truffe o di frodi finanziarie, non c'è alcun meccanismo di compensazione, cioè non c'è alcuna salvaguardia, perché chiaramente operando in un mercato non legittimo non c'è appunto alcuna autorità di vigilanza del mercato, come il Caso Italiano e la Consob, che possa attivare i meccanismi di tutela e difesa del consumatore. Quindi noi abbiamo trovato un caso molto interessante in Italia, ad esempio, che appunto è una sponsorizzazione che l'Inter ha fatto diciamo quest'estate con questa società di trading che si chiama Ultima Markets, e abbiamo visto che non ha alcuna licenza per operare né nell'Unione Europea né in Italia. Tuttavia questa società ha un sito web, una piattaforma dove si può investire, io direi più quasi scommettere più che investire del denaro, e chiaramente diciamo non avendo alcuna licenza è illegale, e la Consob dovrebbe anche diciamo bloccare questo sito web, perché è un sito web che è in italiano e che chiaramente si rivolge ai fan e diciamo ai consumatori italiani. E qualcosa diciamo che abbiamo visto molto interessante è che queste società che non hanno la licenza possono anche, come dire, fare delle offerte, offrire dei tipi di investimenti, quasi tutti di scommesse appunto, che vanno ben oltre ciò che nel mercato si può fare. Ad esempio parlo della leva finanziaria, che diciamo in un mercato regolamentato è di 1 a 30, diciamo invece queste piattaforme si spingono molto più oltre, arrivando a 1.500, 1.000, e nel caso appunto di Ultima Markets di 1 a 2.000 e ciò significa che espone molto di più l'investitore ad avere sì dei profitti se le cose vanno bene, perché significa che se investo un euro è come se mi stessi investendo 2.000, ma diciamo questo porta anche ad avere delle grandi perdite in tempi molto, come dire, limitati, e quindi il consumatore non esperto, investitore non esperti, diciamo, rischiano molto di perdere tutto il capitale che diciamo hanno investito, e quindi perché operano con una leva molto più, come dire, permissiva di quello che appunto le autorità dei vari mercati nazionali e le varie autorità di vigilanza finanziaria permettono agli altri trader di poter operare. Quindi diciamo questo è ciò che abbiamo visto anche in altri paesi la stessa cosa. Se vuoi ti dico un altro caso molto interessante che ha portato anche un impatto, diciamo, dell'inchiesta che noi abbiamo fatto, è un caso, diciamo, che riguarda la Premier League, con questa società che si chiama VP Markets, che sta sponsorizzando attualmente il Newcastle United. È già 2 anni che lo sponsorizza, nonostante l'autorità di vigilanza del mercato finanziario del Regno Unito abbia detto che questa società, questa VP Markets, non ha la licenza e che quindi non dovrebbe operare nel mercato. Hanno cercato di bandirla e hanno scritto proprio una blacklist, dicendo che non sconsigliando le persone anche a investire in questa società. Nonostante ciò, il Newcastle probabilmente non sapeva di ciò, non ho idea, diciamo, per quale motivo. Comunque si ha fatto degli accordi con questa società e tuttora la sta sponsorizzando, quindi le persone, diciamo, in Inghilterra vedono questa società che non ha le licenze per operare, che è nella blacklist del Regno Unito, ma possono tuttavia investire. E noi, ti dico solo questa cosa, avevamo anche visto che ultimamente questa società di T-Market, che non aveva licenze neanche negli altri paesi europei, ha fatto un contratto ultimamente con la Lega di Calcio portoghese. E nel momento in cui noi abbiamo rivelato questa cosa anche in Portogallo, dicendo appunto che la Lega portoghese aveva fatto dei contratti con una società che non aveva le licenze, non aveva i permessi per poter operare in Portogallo, la Lega portoghese ha deciso di sospendere ogni tipo di contratto e anzi ha minacciato anche, nel caso in cui VP Markets continuerà a sponsorizzare il suo nome associandolo a quella della Lega portoghese, ha, come dire, minacciato di aprire delle cause legali contro la società.
Infatti nell'articolo scrivete che proprio il mercato delle criptovalute è un gioco d'azzardo con la maiuscola. E noi abbiamo già parlato di questi temi qui su questi microfoni. Infatti nell'ultimo decennio abbiamo visto l'acquisto di società calcistiche da parte di gruppi finanziari holding con strutture a scatole cinese, di cui alla fine si perdono le tracce, e probabilmente molti di questi sponsor alla fine gira e rigira sono anche proprietari di queste squadre attraverso quote o investimenti paradisi fiscali. Di pari passo si notano enormi speculazioni sui giocatori, appunto giocatori pagati a cifre folli, nelle scommesse che aumentano di minuto in minuto su insomma quanti graffi si può fare Cristiano Ronaldo in un'altra partita, sui diritti TV, nonché un numero sproporzionato di partite. Vediamo anche per esempio la National League che aumenta e implementa questo mercato del calcio. Ecco, nell'articolo si nota che in Italia le 7 migliori squadre hanno società di training come sponsor, per ultima il Bologna o il Como, che è l'unica che non ha vinto niente ultimamente, però si vede proprio che è una società fatta per macinare denaro. Ecco, allora io ti volevo chiedere che rapporto c'è tra mercato finanziario, sponsor e vittorie sul campo.
Ma sulle vittorie del campo non ti saprei dire, perché diciamo abbiamo visto che non è soltanto l'importanza, ecco, della squadra del calcio,
no, ecco,
che possa attirare questo tipo di investimenti, ma diciamo più che altro la visibilità, cioè il fatto di poter competere in campionati di rilevanza maggiore. Quindi chiaramente anche società minori, anche nella Premier League, hanno questo tipo di sponsorizzazione, perché già il fatto di partecipare nella Premier League fa sì che diciamo abbiano una visibilità globale, non soltanto nel Regno Unito, ma diciamo in tutto il mondo. E ti posso fare un parallelismo molto interessante, perché diciamo in tempo addietro ci siamo anche occupati appunto del gioco d'azzardo in Europa e delle varie sponsorizzazioni sul fronte maglia, no? Diciamo, oltre alle partnership delle varie aziende del gioco d'azzardo con le squadre di calcio. E ciò che era molto interessante è che molto spesso diciamo squadre minori ricevevano compensi maggiori da parte delle società del gioco d'azzardo, oppure anche campionati minori, come ad esempio penso alla Bulgaria, perché era diciamo un'analisi a livello europeo, quindi paesi come la Bulgaria, la Romania, la Polonia, la Grecia, diciamo campionati minori, avevano una quota, diciamo, di società di gioco d'azzardo molto alta, molto più alta rispetto magari alla quota che è in Italia oppure in Belgio o negli altri paesi, diciamo, occidentali. E questo anche perché ci è stato spiegato che molte volte, diciamo, sono proprio le squadre più piccole, i campionati minori, che più hanno bisogno appunto di questi soldi, diciamo, che vengono dal settore del gioco d'azzardo, che quindi decide di investire, di entrare in mercati dove ha meno competizione. Chiaramente magari nella Premier League, come dire, ci sono altri tipi di aziende, penso, diciamo, all'automotive, oppure penso alle varie sponsorizzazioni con le società di velivoli, no? E ovviamente fai un race, no? E altri di queste qui che hanno, diciamo, un po', come dire, monopolizzato il mercato della Premier League e di altri grandi campionati. Invece qui, diciamo, c'è spazio in questi campionati minori. E ad esempio mi viene in mente un aneddoto molto interessante: c'è stato proprio nel 2023 in Bulgaria, si voleva promuovere una legge che vietasse appunto la sponsorizzazione delle società di scommesse sul fronte maglia delle squadre di calcio, e il presidente, diciamo, della federazione bulgara disse: se ci vietate questo, di avere queste sponsorizzazioni, noi chiudiamo la Lega, cioè non abbiamo più la serie, diciamo, di calcio, la serie principale, no, appunto del calcio bulgaro. Infatti dopodiché hanno deciso nel 2024 di vietare queste sponsorizzazioni, ma soltanto per quanto riguardava la pubblicità sui media, sui giornali. Invece sul calcio, sul fronte maglia, ha continuato ad avvenire, perché è proprio una parte considerevole per alcune leghe, proprio delle entrate che permettono poi di avere appunto delle squadre di calcio e quindi avere la competizione in certi paesi, ecco.
Guarda, al volo ancora un'ultima questione e notazione, che però mi sembra in realtà un discorso generale su quanto detto finora. Leggevo nell'articolo che potete, chi è all'ascolto, può recuperare su Altra Economia, il fatto che, diciamo, queste società sponsorizzano, no, sarebbero senza nome, però in realtà, cioè, nel senso, il problema e la questione è quella che sembra essere un po' il dato di fatto di tutto quello che è le modalità in cui si sta esprimendo e si sta consolidando la finanziarizzazione del calcio. Magari fossero le sponsorizzazioni che non si sa di chi siano, in realtà abbiamo buona parte delle società di Serie A che poi alla fine capire di chi sono proprietà, e si arriva di fronte ai casi emblematici in cui il sindaco di Milano Sala dichiara, così in maniera molto allegra e amabile rispetto a chi firmerà il contratto, a chi stiamo vendendo San Siro, non lo so. E quindi se siamo di fronte a un sistema economico di finanziarizzazione del calcio che trova in realtà dei meccanismi di valorizzazione al suo interno, che sono quelli della sponsorizzazione, che sono anche quelli del mondo delle scommesse, quindi un circuito di valorizzazione anche molto facile e veloce di somme di denaro e di possibili investimenti, diciamo, in un sistema che è un veramente bulimico e bisognoso di risorse, allo stesso tempo molto opaco e soprattutto opacizzato, no, dalla fama e dal prestigio e la legittimità che hanno le stesse società per il nome che portano, ecco.
Sì, certo, diciamo, se posso aggiungere, ecco, interessante che molte volte, come dici tu, non si sa proprio, anche le società di calcio non sanno con chi stanno andando a trattare, o diciamo non vogliono saperlo. Quindi, diciamo, anche con delle fonti con cui abbiamo parlato, ci è stato detto che comunque le società di calcio spesso fanno dei contratti di sponsorizzazione con, diciamo, delle società intermediarie, che sono coloro che poi, diciamo, fanno i contratti con le varie brand, e che sono coloro che portano anche, diciamo, questi brand e li presentano alle società di calcio. E molto spesso, diciamo, la velocità con cui si vuole chiudere i contratti fa sì anche che non si vada a fare veramente una due diligence, cioè si vada veramente a capire dietro chi c'è in queste operazioni finanziarie, ma si vogliono prendere dei soldi, e di conseguenza ci si interessa poco anche della credibilità e del valore dell'azienda con cui iniziò a fare queste partnership e sponsorizzazioni. Mi sento appunto, tornando al caso del trading, diciamo molto illuminante sotto questo punto di vista, è stato ad esempio il fatto che nel 2021 venne fuori uno scandalo in Spagna, perché diciamo la squadra di calcio, il Siviglia, era appunto sponsorizzata da una società di trading che alla fine si venne a scoprire attraverso un'inchiesta giudiziaria che era un meccanismo volto alla truffa, che aveva appunto fatto delle truffe finanziarie che avevano coinvolto oltre 170.000 persone in Spagna per un valore di varie decine di milioni di euro, quindi persone che avevano perso soldi tramite questo sponsor che si chiamava appunto EverFX, che era, come dire, sulla maglia ed era continuamente sponsorizzato dal Siviglia, e che alla fine dietro non c'era altro che una società fittizia che aveva fatto, diciamo, era una sussidiaria di un'altra società che faceva proprio questo, faceva delle truffe finanziarie. Quindi molte volte anche il fatto di, come dire, di permettere a società che non hanno le licenze, che non hanno le autorizzazioni, di avere questa visibilità attraverso il calcio e di invitare così, diciamo, le persone che guardano il calcio, che seguono il calcio, a investire e avere comunque dei contatti finanziari con questi tipi di piattaforme, c'è poi il pericolo che, diciamo, sì, se qualcosa accade appunto, se si viene truffati o se queste società finiscono in bancarotta, non si può avere nessun reclamo, non si può, come dire, avere alcun meccanismo di difesa da parte, diciamo, dell'autorità di vigilanza del mercato, e di conseguenza si rimane, come dire, fregati e non ci si può appellare a niente. Quindi anche questo, diciamo, è un veicolo che il calcio non dovrebbe appunto, come dire, dare visibilità a, come dire, delle società che non sono pienamente in regola, ma anzi, ecco, e la stessa cosa abbiamo visto anche con le società di gioco d'azzardo. Avevamo trovato in Europa e in Italia anche varie società che appunto non avevano le licenze, quindi non pagavano quello che dovevano pagare per ottenere queste licenze e non davano le garanzie necessarie,
certo,
che tutto fosse trasparente, che tutto fosse, come dire, in regola e quindi anche più sicuro, ecco, rispetto a coloro che invece non hanno la licenza, ecco.
Certo, abbiamo visto poi recentemente anche lo scandalo del gioco d'azzardo che ha riguardato alcuni giocatori italiani, tipo Tonali, così, e poi invece si vede come si riproduce sulle spalle dei tifosi, sulle spalle degli investitori, questa cosa invece diventa accettabile, cioè finché lo fanno i giocatori che sono persone di riguardo, allora vanno protetti, oppure il poverino si sente solo, che si deve allenare sempre, non riesce a costruire relazioni sociali, invece a rovinare le famiglie investendo tutti i soldi nelle squadre di calcio è possibile, anzi ben venga, visto che sono quelli che tirano fuori i soldi.